Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, che anche questa settimana apre con il mondo del lavoro. ACC e Ideal Standard in trepida attesa in questi e nei prossimi giorni appuntamenti importanti per il loro futuro, dopo la manifestazione di Piazza Amel e le richieste avanzate dal territorio. È proprio la manifestazione di sabato 13 novembre dedicata all'immagine di Prima Pagina. Il fondo di Prima Pagina, regalo velenoso che divora soldi, l'app gratuita per cellulare, gioco sicuro, firmato da Don Gigetto De Bortoli. Parleremo di questo tema nell'approfondimento. Altre due notizie in Prima Pagina: statistica, Belluno, 41esima per qualità della vita, argomento che viene ripreso poi a pagina 3, e poi stiamo per rovinare la stagione turistica, la domanda che si chiede l'amico del popolo e che associa a un grafico che mostra l'incidenza del virus del Covid-19 in provincia di Belluno dall'inizio a giugno e a oggi. Entriamo nel giornale, andiamo a vedere come sempre le notizie che riguardano la vallata Agordina. Andiamo a pagina 23, la prima delle pagine dedicate appunto alla vallata. La notizia principale riguarda Agordo, asilo, persi i soldi. Il vice sindaco Giulio Favretti è rammaricato, sotto accusa l'area tecnica comunale. E poi Alleghe, aumentano i donatori, rinnovato il consiglio della sezione locale. Notizie in breve: sabato 27 ad Agordo contro la violenza sulle donne, l'iniziativa della Proloco. Agordo, un progetto neve dettato da necessità. Ancora Agordo, Asca mette a disposizione 150 tablet. E infine ancora Agordo, il bonus bebè vale 120 euro. Voltiamo pagina 24, Roma. Canale d'Agordo, dal ministro Franceschini, sindaco e direttore del Musal, ricevuti per iniziativa di Demenec. Obiettivo dell'incontro: la riqualificazione del museo e dei luoghi del Papa. Si lavora a un percorso di rilievo nazionale che verrà promosso in occasione della beatificazione attesa nel 2022. Cencenighe, sarà realizzato un paravalanghe lungo la strada comunale che da Voscan porta a Foc. San Tommaso, dottorato giovedì 11 novembre all'Università degli Studi di Trento. Marco Rossi di San Tommaso Agordino ha conseguito un dottorato di ricerca. Taibon, Posvaia, in arrivo 700.000 euro, il punto sui progetti. Nel 2022 la rotatoria a Strapont. Andiamo a pagina 25, tutti a pulirla, Agordo, si parla della Fontana del Broi. L'invito è per oggi, per questa mattina, per chi ci sta ascoltando nell'edizione del sabato, per iniziativa di Stefano Parissenti. Cencenighe, colori d'autunno in 200 scatti, si è conclusa l'iniziativa appunto del concorso fotografico I colori dell'autunno. Selva di Cadore per l'antenna radio, i lavori vanno avanti ma c'è la neve. Roccapietore, il nuovo ponte e la nuova briglia, procede la realizzazione di due importanti opere del post Vaia. Nel giornale c'è ancora una notizia che riguarda l'Agordino, la troviamo a pagina 32, Gli umili e la storia, un'antologia manzoniana in Agordino. Luisa Manfroi raccoglie 25 anni di scritti sull'Amico del Popolo. L'autrice racconta uomini e donne dei piccoli paesi di montagna, la recensione del libro da parte di Loris Santomaso. E poi andiamo alla pagina dello sport, che troviamo a pagina 36. E qui troviamo Cross, Thomas Serafini intravede l'azzurro. Allora, quest'oggi, come spesso ci capita, andiamo ad affrontare un tema che non è solo Agordino, ma in realtà riguarda l'intera provincia e in realtà tutto lo Stato. È la questione del cosiddetto gioco d'azzardo, anche se la parola gioco non è così appropriata, almeno non mi pare sempre così appropriata nel parlare di questo, che è in realtà una patologia. Ne parliamo con un esperto, il dottor Paolo Bello, del Dipartimento Dipendenze della ULS 1 Dolomiti di Belluno. Benvenuto, dottor Bello, a Radio Più.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Grazie di essere con noi, grazie di, così, di fornirci questa, la visione, no, che c'è da parte degli esperti del Dipartimento Dipendenze su questo tema, dicevo prima, il gioco d'azzardo. Intanto non so se lei condivide, bisognerebbe riuscire a togliere questo nome gioco da quella che è una patologia, altrimenti si rischia un po' di confondere le acque, o no?
È tutt'altro che un gioco l'azzardo, infatti noi tendiamo sempre a parlare di azzardo e sempre meno a parlare di gioco, anche se la dizione corretta è appunto gioco d'azzardo patologico, mettere, come dire, un limite, una differenza, ecco, tra ciò che è realmente gioco, che è ricreativo da quando siamo bambini, non siamo abituati a giocare, ci prepariamo alla vita in qualche modo, no? E d'altra parte, invece, in questo caso, l'azzardo patologico sottolinea la presenza di una dipendenza, quindi di un problema che può essere anche molto, ma molto serio, non solo a livello personale, ma anche a livello familiare e comunque riguarda l'intera comunità nella quale siamo inseriti.
Ecco, per far fronte a questo problema, l'ULSS 1 Dolomiti di Belluno ha promosso un Open Day. In realtà sono quattro Open Day che vanno a coprire un po' l'intera provincia. Siamo partiti venerdì 19 novembre a Belluno, lunedì 22 novembre dalle 15 alle 19 l'Open Day si svolgerà a Feltre. Mercoledì 24 novembre dalle 15 alle 19 ad Agordo, venerdì 26 novembre sempre dalle 15 alle 19 la chiusura ad Auronzo. Allora ci spieghi un po', dottor Bello, di cosa si tratta, che cos'è questo Open Day e come in qualche maniera i cittadini possono accedere, possono avvicinarsi a questa attività, a questa iniziativa dell'ULSS.
Ma guardi, l'idea è molto, molto semplice per certi versi. Era quella di rendere fruibile un servizio a tutti coloro che volessero in qualche modo approcciarsi alla tematica, perché magari hanno una persona, un familiare che ne è coinvolto, perché loro stessi sono coinvolti, o perché c'è un amico, eccetera. Avere delle informazioni, avere il quadro di come si può affrontare una tematica di questo tipo. Dobbiamo dire che da qualche anno i servizi per le dipendenze, quelli che una volta si chiamavano SERT, no? I servizi per le tossicodipendenze, si sono aperti anche alla tematica del gioco d'azzardo per volere appunto del Ministero. Ci occupiamo del gioco d'azzardo e lo facciamo nei nostri servizi. Per questo abbiamo deciso di offrire questa opportunità di una sorta di Open Day che viene appunto tenuto nelle quattro sedi dei quattro SERD che ci sono in provincia, ricordava bene lei prima Belluno, nella giornata del venerdì 19, appunto poi Feltre, Agordo e infine Auronzo. La gente può semplicemente mandare un'email, può telefonare ai servizi, può presentarsi direttamente nelle giornate appunto specificate. Per questa ragione, c'è cioè quello di dire, boh, adesso voglio finalmente voglio affrontarla questa cosa, ho l'occasione per informarmi, per capire cosa posso fare se c'è mio marito, mio figlio, mia moglie che sono a rischio, ecco, di questa dipendenza.
È un problema che è in crescita, è cresciuto molto. L'Amico del Popolo a pagina 31, proprio ricordando questi quattro Open Day, cita alcuni dati. Io indico intanto il primo, cioè sì, il giro d'affari, il fatturato di questo settore è passato dai 19 miliardi del 2000 agli oltre 110 miliardi del 2019, no? Solo questo. Non dico basti, però dà un'idea del giro di denaro e ovviamente della mole del problema che c'è.
Eh sì, quando il giro d'affari diventa 10 volte superiore nel giro di 20 anni, noi siamo di fronte a un tema realmente molto preoccupante. C'è però una doppia morale dietro a questo, no? Da una parte noi sappiamo che i proventi del gioco d'azzardo finiscono per via della tassazione nelle casse dello Stato, per una buona parte, il rimanente sono preda, ovvio, delle industrie che si occupano delle famose macchinette, eccetera, quando non succede che questo diventa anche, come dire, un incentivo al malaffare e alla malavita, insomma, in alcuni in alcune zone del paese purtroppo c'è anche questo aspetto. E devo dire che la nostra provincia è colpita in modo particolare. Noi abbiamo dei dati che sono preoccupanti. Naturalmente i nostri dati si fermano a un periodo pre-lockdown, perché poi durante il lockdown, ovviamente perché non ci si poteva recare né nei bar né nelle slot, nelle sale slot, eccetera, giocare, di cui c'è stato diciamo un crollo in quel periodo, e si è sviluppato parallelamente il gioco online, che è un'altra piaga molto meno controllabile dai servizi, no? Con la fine del lockdown, poi in realtà le cose sono riprese molto, molto rapidamente, siamo tornati quasi ai livelli del pre-lockdown, no? Con il gioco. E ci sono dei dati che sono preoccupanti in giro per la provincia, è per dire, gli ultimi dati disponibili che noi abbiamo, che risalgono appunto al periodo pre-Covid, vedono i comuni di Cortina e di Belluno che sono in testa nel gioco. Pensi che a Cortina c'è un volume di gioco che è spaventoso, ci sono 1876 giocate pro capite, i fanalini di coda invece sono altri. Per fortuna altre realtà come Lencaio, Ponte nelle Alpi, ma a parte Cortina e Belluno, che sono i due centri più interessanti, gli altri sono, seguono a ruota, e si tratta di piccoli paesi di montagna, di piccoli comuni di montagna dove evidentemente c'è uno sperpero di denaro che è micidiale. Le do solo un dato, che è quello di Belluno, che è molto interessante perché chi segue la cronaca locale sa quanto si discuta su tematiche, per esempio quella legata al Nelegal, eccetera, no? Ecco, se noi pensiamo che solo nel comune di Belluno vengano giocati ogni anno 80 milioni di euro, in realtà la spesa effettiva, perché poi uno quando gioca poi anche parte vince, sono 14,2 milioni di euro, noi con questi soldi avremmo potuto probabilmente fare 2 volte gli impianti del Nelegal,
Certo.
giusto per avere un'idea.
E poi il fatto è che ovviamente dietro questa perdita di denaro ovviamente ci sono le persone. Io ricordo qualche anno fa di aver assistito ad un incontro in cui si parlava appunto di questa tematica della ludopatia e ricordo una persona che raccontava la sua esperienza diretta di lui che partiva da casa con i soldi per andare a comprare il pane, qualche genere alimentare. In realtà si fermava nel bar o comunque in un esercizio commerciale di qualche tipo, utilizzava i soldi per giocare alle macchinette, stava dentro un'ora in questo locale senza parlare con nessuno e poi a un certo punto si ritrovava che era senza soldi e tornava a casa senza aver comprato i generi di prima necessità per i quali era uscito di casa. Cosa c'è dietro a questo tipo di dipendenze?
C'è una dipendenza vera e propria con tutti i crismi della dipendenza senza l'introduzione del corpo di sostanze, ma i meccanismi psicologici e sociali che stanno alla base sono assolutamente gli stessi. È un dramma, lei ha citato un esempio che può fare impressione, ecco, però è un esempio molto, molto reale, le persone perdono assolutamente qualsiasi concezione della realtà e si ritrovano a giocarsi fuori tutto. E purtroppo le famiglie si accorgono di questo, per esempio citato, uno si può subito non porta a casa il latte, no, ma qui siamo già alla fine, siamo alla fine di un percorso, siamo in una
Sì.
situazione estremamente deteriorata. Ma si pensi a una persona che magari ha un'attività in proprio, eccetera, no? E che mantiene una famiglia, mantiene dei dipendenti, eccetera, che lentamente precipita dentro al baratro dell'azzardo. Purtroppo la famiglia e la stessa, i dipendenti dell'azienda, eccetera, si rendono conto quando ormai le cose sono veramente precipitate e non c'è possibilità di riprendersi, perché ci sono famiglie nell'astrico, ci sono persone che rimangono senza lavoro, c'è un problema molto serio anche a livello sociale, non solo a livello personale. Noi nel certo cerchiamo di affrontare la cosa dal punto di vista ovviamente personale e al massimo familiare, cioè si aiutano le persone a capire. Sono prede di una dipendenza vera e propria, non è facile accorgersi ed ammettere che è così, non è assolutamente facile. E non è facile anche per la famiglia capire che si tratta di una dipendenza, perché quando uno non va a comprare il latte per i bambini, evidentemente uno, la prima reazione è quella della rabbia, diciamo, come tutti i soldi in questa maniera qua, no? E in realtà dietro c'è un problema molto serio che va affrontato in maniera seria. Purtroppo, devo dire, qui lo sottolineo, per questo è anche un po' il senso dei nostri Open Days, diciamo che siamo di fronte ad una realtà che è solo la punta di un iceberg, per cui sarebbe importante veicolare questo messaggio. Quando avete il sospetto che ci sia un problema di questo tipo, non abbiate timore a rivolgervi ai servizi, a chi può eventualmente darvi una mano. Questo è quello che vogliamo dire, insomma, con queste quattro giornate.
Certo, e che anche la società tutta, no, in qualche maniera si capisca che effettivamente non stiamo più parlando, come diceva lei in apertura, di gioco, ma stiamo parlando davvero di qualcos'altro. E quindi anche quando incontriamo, vediamo queste realtà singole, perché le vediamo tutti, dobbiamo sapere di cosa si tratta in qualche maniera, insomma.
Certo, assolutamente. Guardi, da questo punto di vista ha perfettamente ragione. La società, ma poi anche chi governa la società, la politica, fa fatica a rispondere prontamente ad una tematica di questo tipo. Siamo stati lenti in termini di predisposizione di regolamenti anche all'interno delle nostre comunità comunali, ma non solo, anche regionali, eccetera. E quando questo è avvenuto, ad esempio in Piemonte hanno fatto un'ottima regolamentazione, i riflessi si sono visti subito nella dimensione percentuale del gioco. L'importanza di un coordinamento tra comuni diversi, perché se il comune di Agordo fa un regolamento molto serio e restrittivo, eccetera, e poi invece il comune limitrofo invece non ha ancora avuto il coraggio di affrontare questa cosa, siamo di fronte all'effetto migratorio, per cui uno parte e va nel comune vicino a giocare dove ci sono meno restrizioni.
Certo.
Anche per l'uno possiamo dire che siamo riusciti a fare qualcosa a livello di amministrazione comunale, quando siamo intervenuti finalmente con una regolamentazione degli orari, no? Per cui sai che se tu regolamenti l'orario di apertura del slot che stanno dentro anche gli stessi bar, dai un segnale molto importante come comunità, no? Di attenzione alla tematica, ma poi vai a incidere concretamente esattamente su chi gioca e sul volume di gioco, ecco. Quindi è importante che, come dicevi, che la comunità si renda conto di questo.
E anche lo Stato dovrebbe in qualche maniera rendersi conto e abbandonare un atteggiamento che è contraddittorio a dir poco. Lei prima diceva, noi questi incontri li stiamo facendo con il sostegno anche del Ministero, però poi è lo stesso Stato che, e qui cito anche il fondo di prima pagina dell'Amico del Popolo di questa settimana, che è di Don Gigetto De Bortoli, un altro che di dipendenze se ne intende, e che critica l'app gratuita per cellulare Gioco Sicuro dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Stato. Cioè, lo Stato da un lato propone, no, di giocare, di propone l'azzardo, dall'altro poi e utilizza in camera dei soldi, dall'altro ne spende per far fronte a queste patologie.
È assolutamente vero, io concordo con quanto dice Don Gigetto. Dobbiamo anche essere molto realisti, però. Chi tra i nostri governanti decide di rinunciare alla grossa fetta dei proventi del gioco d'azzardo, che poi permette di fare delle azioni politiche in territorio? Cioè, quindi è una scelta non da poco, una scelta chiaramente da persone illuminate, però è una scelta che deve essere fatta. Non ci sono alternative, ma è un po' un parallelo con quel che accade con altri tipi di dipendenza, per esempio si pensi alla dipendenza da fumo di sigaretta o alla dipendenza di alcol, eccetera.
Certo.
Pensi al rincaro a livello di tassazione che c'è sulle sigarette e sull'alcol, e chi ne guadagna è ovviamente lo Stato, che da una parte tira sui soldi e dall'altra parte li spende per curare. Anche se proprio del tutto non è vero, perché quando noi abbiamo ci hanno consegnato anche questo compito di occuparci del gioco d'azzardo, abbiamo dovuto farlo a ISO Risorse, nel senso che quelli erano gli operatori in servizio e quelli sono rimasti, per cui occuparci di una dipendenza in più non è cosa molto semplice. Ci sono ecco delle contraddizioni da questo punto di vista. Dall'altra parte è necessario, guardi, io le dico proprio il finale del nostro, immagino che ormai saremo verso la conclusione, il finale della nostra chiacchierata. Devo dire che noi dobbiamo continuare a investire in prevenzione, diciamo che c'è stata una sensibilità da parte dell'assessorato regionale alla sanità per quel che riguarda consegnare delle risorse per lavorare nella prevenzione, quindi direi che dobbiamo continuare ad investire in questa direzione, ma è necessario investire di più nella cura, perché la carenza drammatica, direi, di personale, perché poi non sono anni che non vediamo più persone aggiungersi al nostro organico, la carenza di questo personale, del personale ci impedisce di fare un lavoro come andrebbe fatto, ovviamente.
Sì, l'ultima cosa su cui così vorrei sottolineare è anche, cioè, spesso queste le slot machine, no? queste macchine appunto che mangiano soldi, sono all'interno anche dei locali pubblici che si trovano nei nostri comuni. È vero che si può giocare, lei diceva, è aumentato molto il gioco online e uno può farlo anche nella solitudine magari a volte della propria casa, no? o con un cellulare in mano, però forse anche gli esercenti, no? Ogni tanto forse avere un po' più di sensibilità nei confronti anche di questo problema, che alla fine poi è un costo che va a finire intanto sulle persone, ma poi, se vogliamo metterla sul piano puramente economico, poi va a finire sul conto di tutti, compresi loro.
Sì, questo in termini di ragionamento generale è vero. Però dobbiamo anche capire che quando un gestore rinuncia a una macchinetta, rinuncia a un introito di 800.000 euro al mese. Sai, quando sei lì con i conti, rinunciare a una, due o tre macchinette vuol dire rinunciare a un bel po' di soldi. E quindi il problema è proprio di regolamentazione. Il problema è probabilmente più grosso, ecco, della capacità nostra in questa discussione, no? Di affrontarlo. Dobbiamo essere realisti. C'è qualcuno che è stato capace di fare un'azione profetica, direi io. No, qualcuno che ha detto: va bene, io rinuncio a un tot al mese, dice, perché elimino le macchinette. Non tutti riescono a fare questo, non tutti. Però non getterei la cosa.
No, 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 certo, come dire,
no?
Fa
Non la
sempre.
getterei sono gli esercenti, perché è comprensibile. Io direi che il problema, il pesce sta sempre dalla terra. E il problema quindi è a livello più alto, ecco, più elevato. No? Non chiediamoci, ecco, perché abbiamo bisogno di questi soldi, come giustamente diceva Don Gisetto, ecco, perché abbiamo bisogno come comunità intera di questi soldi.
Certo, e poi credo, no, come tutto ciò che riguarda le dipendenze, andare alla radice, no, di capire che cosa spinge
Certo.
a determinati tipi di atteggiamenti e di comportamenti.
Certo, indubbiamente. Ecco, questo lo si fa a livello proprio di cura e poi prima ancora a livello di prevenzione, questo è vero. Dobbiamo fare un po' più prevenzione su questo. E devo fare i complimenti a lei e all'emittente sua, perché ha sentito l'esigenza, ecco, di parlare di questo.
Siamo noi a ringraziare lei per essere stato con noi e per aver riflettuto con noi su questo tema, sulla ludopatia, e vi ricordiamo gli Open Day della prossima settimana, ecco, dopo quello di Belluno di venerdì 19 novembre, lunedì 22 novembre a Feltre dalle 15 alle 19, ad Agordo mercoledì 24 novembre dalle 15 alle 19, ad Auronzo venerdì 26 novembre dalle 15 alle 19. Sul sito dell'ULSS si trovano i numeri di telefono e gli indirizzi email che si possono contattare appunto per interloquire con gli esperti del Dipartimento Dipendenze di Belluno. Oggi abbiamo avuto con noi il dottor Paolo Bello. Grazie ancora, dottore, per essere stato con noi.
Grazie a lei e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie ancora a Paolo Bello per essere stato con noi. Grazie a voi che ci avete ascoltato, e l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.